Il tema di queste mie parole vi sembrerà banale, ma è la preghiera. Io non dicevo fra me per tanto tempo che non ero capace di pregare, perché vedevo nella scrittura che chi riceveva la salvezza aveva poi un cambiamento di vita, una gratitudine, una preghiera. E io dicevo, ma sarà perché loro erano molto cattivi e io invece non ero tanto malvagio. Tendiamo sempre un po' a dire che noi non siamo così malvagi. E allora facciamo un errore grave, come che io ho commesso in parte, perché non è che io non ringraziassi il Signore della salvezza, del suo sacrificio, perché Lui ha fatto il primo sacrificio quando ha deciso di perdonare Adamo ed Eva. Quando ha deciso di perdonarli, va bene che c'era Satana, che era il ribelle che gli aveva parlato con loro e li aveva convinti, ma il problema è che noi dobbiamo capire che siamo stati salvati da uno stato tremendo di accusa, di vigliaccheria, di stoltezza. Cioè Satana ci ha rovesciato come un guanto. Se voi pensate che quando è venuto Gesù ed è morto in croce, ha detto che chi crede in me deve cambiare totalmente la vita, perché non deve più vivere per se stesso, per la sua carne, ma deve vivere in funzione di Dio. Quindi il Signore ci propone un cambiamento di vita grave e confessavo che io mi sentivo di essere un credente troppo morbido, troppo, che capisce le cose ma non le approfondisce. Soprattutto non avevo approfondito la preghiera. Io credevo che ci sono delle persone che sono capaci di pregare e altre meno, o che pregano così, come ero io. Invece poi, stando in una chiesa, io ho visto che ci sono delle sorelle, ci sono delle persone che non salgono qua, che sono molto più devote di me, direi. Andando avanti a frequentare questa chiesa, ho visto nei suoceri di Alessio un fervore. Perché? Ma perché erano a contatto col paganesimo, erano a contatto con un popolo che non conosceva le opere o non voleva accettare le opere di Dio. Ma noi abbiamo accettato l'opera di Dio, ma l'opera di Dio ci deve rovesciare completamente. Non più io, ma Cristo. Non più la mia carne, ma il suo spirito. Allora, come facciamo a ricevere questo spirito? La preghiera, il ringraziamento, la lode, l'adorazione. Quindi la preghiera non è una parolina così da sottovalutare, perché se prendete la Bibbia e cominciate a sfolciare, a cominciare soprattutto da Abramo e i suoi figli, io rimasi molto colpito quando Giorgio insisteva con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dico, ma chissà perché? Ma perché? Perché già lì c'è l'ordine, direi l'ordine di ringraziare Dio, di amarlo, di ricevere il suo sacrificio facendo un sacrificio che mi toglie dal mondo, dalla mia incredulità. Cioè, se la nostra vita, io consideravo me stesso, se la mia vita è così povera, povera è perché io non ho capito fino in fondo il valore della preghiera, perché la preghiera è un sacrificio, scusate se dico questa parola, ma io ho capito adesso che la parola è un sacrificio, e prima pensavo che lo ricevevano solo chi riusciva a pregare intensamente, ma la preghiera è un ringraziamento, è una lode, è un cambiamento di vita, ha tutto a che fare col fatto che la salvezza ci ha preso e noi siamo molto, molto contenti di questa salvezza. Noi siamo entusiasti e lodiamo il Signore e lo ringraziamo per il suo immenso sacrificio. Se non capiamo la preghiera, non abbiamo neanche capito il sacrificio che ha fatto Dio a mandare suo Figlio, a mandare lo Spirito Santo, a mandare il Vangelo. Cioè, tutto questo libro qui è impostato sul fatto che la salvezza deve creare nel credente un sacrificio di ritorno, di preghiera, di adorazione, di gioia, di allegrezza, di entusiasmo. Ma non è entusiasmo, ma è che è proprio un sacrificio, perché dobbiamo cambiare. Noi dobbiamo cambiare strada tutti i giorni della nostra vita, se no non abbiamo capito granché. Io parlo per me, poi ognuno faccia quello che vuole, ma se vedremo nella scrittura che ci sono delle persone che erano anche dei sacerdoti in Israele che furono proprio uccisi, da Dio perché non erano fedeli, perché non facevano commercio del sacrificio di Dio. I figli di un certo signore qui, in Samuele, c'erano i figli di Eli, che facevano commercio dei sacrifici che facevano, cioè lucravano sul sacrificio dei fedeli, ma furono eliminati, furono uccisi. Eli fu anche pure era fedele, non poté più essere una bandiera, una luce. Perché? Perché non aveva sanzionato gravemente, nel modo che doveva, i figli. Ma sto parlando di Prima Samuele 2:3. Infatti, cosa fa il Signore in Prima Samuele 2:3? Suscita Samuele come profeta di Dio per vedere di aggiustare le cose. E assieme a Samuele, poi il popolo che voleva un re come le altre nazioni ha beccato un uomo che si chiamava Saul, che all'inizio sembrava devoto, ma che in seguito ha chiuso col Signore, cioè ha cominciato proprio a perseguitare Davide e a fare tutto il possibile per attirarsi l'ira di Dio. E lui e tutta la sua famiglia è stata azzerata. Anche quel figlio che sembrava amico di Davide, il figlio di Saul, che era amico di Davide, che fine ha fatto? È morto in battaglia col padre. Perché? Perché la simpatia non basta. Ci vuole un sacrificio di preghiera perché il Signore capisca che abbiamo capito cosa è stato per Lui mandare Gesù Cristo. Per Lui mandare Gesù è stato una è stata esporre la sua santità a dei sacrifici, a delle prove che lui non avrebbe mai voluto fare, perché all'inizio lui ci voleva santi già all'inizio, ma poi noi siamo subito caduti. Quindi c'è in noi una tale tendenza a equivocare su questo punto che noi cadiamo in un trabocchetto se non capiamo che la preghiera non è una preghierina di ringraziamento e basta, ma è un'adorazione, è un cambio della vita totale. Avete capito? Non so se mi spiego. Noi abbiamo qui un esempio di Alessio che ha cambiato totalmente la sua vita. Alessio ha cambiato totalmente la sua vita al punto che tutti quelli che l'hanno visto dopo che ha creduto, perché ha capito realmente cosa faceva prima, è stato elevato in questa chiesa a un compito che è grave. Io volevo proprio dirvi che, confessando la mia pochezza, che non avevo analizzato bene queste cose, non le avevo meditate, ma però mi sembra che più andiamo avanti bisogna che poniamo a noi stessi, andando davanti a uno specchio, se abbiamo o no risolto il problema della preghiera. Perché la preghiera è: ho ricevuto quello che tu mi hai dato, ma Dio mi ha dato il suo figlio, mi ha dato il cielo, mi ha dato la salvezza. Quindi ecco perché non è che dice adesso tu preghi e io te la do, se non preghi non te la do. No, sono io peccatore che devo avere timore. Sono io che devo aver timore, perché io ero perduto. Lui ha messo il suo figlio davanti, la croce. In Prima Corinzi c'è un passo di Paolo che... Prima Corinzi 12, 11... Perché Paolo in Prima Corinzi, ecco qua, poiché ho ricevuto dal Signore quelle che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signor Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver rese grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Ma non possiamo dire fate questo in memoria di me e poi se a casa ci deve essere ancora questo pensiero. Lui ha dato la sua vita per me, allora io realizzo veramente la salvezza, altrimenti è una burla. Altrimenti perché il mondo è così? Sta andando al massacro con queste guerre, con queste cose, con questo problema. Perché Dio permette all'Islam di fare tutte queste guerre a Putin, eccetera? Perché ci sono tutte queste cose? Basta che... Cioè, se per riposarvi accendete una televisione o una radio, siete fritti. Entrate nella logica lì. Io amavo la televisione, la radio, ma ho dovuto spegnere tutto. Non so voi. Cioè, il fatto è che noi non capiamo che Dio ci vuole che siamo con Lui in preghiera, sacrificio, perché Lui, almeno per quello che riguarda noi, ci reputi puri e santi, come intendiamo di essere, perché frequentiamo una... Io prego in questa chiesa da tanti anni e questa chiesa è diventata mia, ma io sono di Dio. Bisogna che ognuno ci pensi, secondo me, se... Voi avete presente Giacobbe? Adesso, avete presente Giacobbe che aveva 12 figli da due donne diverse? Perché l'ultimo figlio lo vestì con una veste speciale. Gli altri figli andavano a pascolare i greggi. Lui era ricco, pascolavano i greggi. Ma l'ultimo figlio, a lui gli fece una veste speciale. Perché? Perché Giuseppe aveva un particolare compito, che lo vedremo poi dopo, quando è in Egitto, venduto in Egitto, che diventerà colui che permette a Israele di sopravvivere e di diventare poi l'Israele che conosciamo noi. Cioè noi, non so se capite, Dio, quando ci ha proposto Gesù, ci ha proposto di diventare suoi. Dobbiamo diventare suoi figli, ma figli come Giuseppe, non come gli altri che lo vendettero. E ci fu solo Giuda che disse, ma invece di ucciderlo, vendiamolo ai mercanti, eccetera. Giuda, per avere detto questa cosa e averla realizzata, che subito il Signore la prese, Giuda, in Israele ci sono tante regioni, Efraim e... come si chiama? Perso il figlio. Beh, insomma, dov'è Gerusalemme? Dov'è Gerusalemme? In Giuda! Perché? Perché Giuda? Perché Giuda è stato l'unico che ha salvato il piano di Dio là, in quel momento là. È stato Giuda, era uno che ha capito le cose. Ha prima fatto quello che facevano gli altri, poi dopo, avendo capito che uccidere un fratello era una cosa, soprattutto il pupillo di Giacobbe, e il più piccolo era il pupillo di Giacobbe, perché era l'unico che era stato con lui. Giacobbe era sempre a pascere dei greggi, ma a un certo punto, nella sua vecchiaia, questo figlio ultimo l'aveva preso nel suo seno e era l'unico con cui poteva parlare di Dio. Allora, quando gli altri figli decisero di ucciderlo, stavano facendo una vigliaccata. Cioè una vigliaccata che non era perdonabile. Quando Giuda disse, ma perché invece di ucciderlo non lo vendiamo, ha salvato il piano di Dio. E vedete come siamo malvagi, non ci accorgiamo della grandezza di Dio. Perché in Adamo siamo stati dissanguati dello Spirito Santo, non c'è amore in noi abbastanza per capire l'importanza di questo libro, quello che testimonia è talmente importante, perché senza questo libro, quello che dice questo libro, non c'è speranza per noi. Cioè, se noi non teniamo conto di quello che c'è scritto qui e di tutte queste cose, consigli di pregare, di ricevere il sacrificio di Cristo in preghiera. Io mi ricordo che ho visto Sauro malato, ho visto Sauro alcune volte, l'ho aiutato ad andare all'ospedale a fare delle cure, era già malato. Ma lui era sempre in preghiera. Non è che dormiva, lui pregava. pregava per la famiglia che lasciava, pregava per la chiesa che lasciava, pregava per tutti noi. Se siamo qui, ci sono state delle intercessioni che hanno afferrato il dono di Dio. Non so se capite quello che vi dico. Non credo di vaneggiare. Non ho bevuto del vino, ma la preghiera è un sacrificio, un'offerta di se stessi a Dio, perché abbiamo capito cosa ha fatto Lui e per adesso su questa terra, poi nell'eternità, perché noi sappiamo anche che Lui ha dei progetti. Allora li vogliamo o no? Li vogliamo o no? Perché sennò cosa stiamo a fare qui? Cioè, io parlo a me stesso, Non, voi siete senz'altro più uomini e donne di preghiera più di me. Però noi dobbiamo al suo sacrificio, che è immenso, dobbiamo rispondere con una preghiera veramente profonda, come Gesù che si è immolato per noi, è venuto sulla terra, ha preso su di sé tutti i nostri peccati e poi è andato sulla croce e dopo la croce subito lo vediamo venire dai suoi discepoli a incoraggiarli, a dire sono qui. Non è che a un certo punto Gesù è stato in cielo immusonito. Il suo piano è perfetto. Il Padre, il Figlio e lo Spirito hanno operato con una sintonia meravigliosa. Allora noi, io in particolare, che adesso vi dico queste parole, mi sento proprio stolto, mi sento stolto, avete capito? Comunque, non so che punto siamo. Dunque, se apriamo questo libro e cominciamo a parlare di, non dico di, in Genesi, Adamo ed Eva, andiamo Adamo ed Eva, a Giorgio piacerebbe questo, e che lui cominciava dall'inizio. Cioè, siccome aveva sentito tante prediche, voi sapete che sopra lì c'è un armadietto con tutti i messaggi di Remo Dosi, che poi nessuno li ha più ascoltati, forse. Ma voglio dire, però, lui ci ha dato un imprint per cui noi adesso siamo qua, andiamo avanti. Ma dobbiamo capire cosa ha detto Remo, che poi è stato recepito da Giorgio, da Sauro, un poco anche da me, eccetera, perché io è dall'68 che io sono qua in questa sala. Una volta, la prima volta sono venuto, mi sono messo in quel cantone là, pronto a scappare, perché pensavo che i preti fossero l'unica religione. Vedendo Remo Dosi, questo omino che ci vedeva anche poco, e tutto al suo zelo, io sono stato preso, perché era una famiglia. Ma non vi rendete conto che siamo una famiglia di Dio? Allora la preghiera non deve essere un dovere che faccio così, ma deve essere la risposta di gioia e di allegrezza, di giustizia per il Signore. Io non sapevo cosa dirvi oggi. Sapete perché sono uscito? Perché questo pensiero mi è venuto all'improvviso, il Signore ha avuto pietà di me. Siccome è una cosa che gli preme che noi preghiamo, che accettiamo questa salvezza, che la facciamo nostra e quando andremo, domenica prossima, andremo in piazza, non ci andremo col mal di pancia, ci andremo perché abbiamo capito, vogliamo essere una luce, dobbiamo risplendere. Non so se capite. A me piace molto questa cosa che mi ha detto il Signore. E più, vedete, ho messo tanti di quei foglietti qua dentro, sono uscito, poi non riesco mica a dirveli tutti. Perché se mettete, se avete capito cosa ho detto, cos'è la preghiera, non è una parolina lì, preghierina, no. No, io ho capito il sacrificio che hai fatto tu per me, che mi hai amato, che mi hai perdonato i peccati, quindi io devo pregare per gratitudine, per amore, per, anche se fossi sul punto di essere macellato perché mi vogliono uccidere, io vado in cielo, ma io vado in cielo, ma noi andiamo in cielo, ragazzi. La morte non esiste più per noi. La morte non esiste più per noi. Ma in Cristo, però, se non preghiamo, se al suo sacrificio non facciamo corrispondere una preghiera, un'attitudine di preghiera, di lettura, io non so, io mi sono sentito proprio indegno di venirvi a parlare, perché sono mancante, però guardate che la strada è così. Se apriamo il libro mi viene sempre in mente Abramo perché Abramo è il padre della fede. Cosa vuol dire il padre della fede? Che siccome lui ebbe delle visioni, soprattutto il Signore gli fece conoscere un sacerdote angelico che si chiamava, qualcuno adesso me lo dirà, Melchisedec, hai capito? Che sancì la Chiesa in pratica è cominciata lì, la fede è cominciata lì. Questo sacerdote gli ha insegnato a pregare, a ricevere il dono di Dio con un dono della nostra, di parole, di ringraziamenti, di lode. Non so cosa dirvi. Non so se le vostre orecchie ascoltano e assentono, perché avete capito che in Abramo che fu tentato quest'uomo, gli fu promesso che avrebbe ricevuto un figlio da sua moglie quando lei ormai era vecchia. Lui perché accettò per fede questa cosa? Cioè io, mentre ero fuori, dicevo, ma cosa gli dico a questi ragazzi? Dicevo, ragazze, ma siamo tutti salvati per grazia, siamo angeli. Ma capite cosa ha fatto Dio per noi? Ma se noi ci fermassimo ogni tanto e riflettessimo a quello che Dio ha fatto per noi? Perché in questo modo, salvando noi, Lui ha adesso le carte in regola, perché Dio è c'ha una come si chiama?
Libro.
C'ha un libro? Può punire Satana solo se noi accettiamo il Vangelo. Perché lui, Satana, prima c'ha presi lui, Satana si è impossessato del nostro spirito. Non lo capite? Perché Gesù ha dovuto morire? Per disancorarci dalla tanaglia di Satana. Allora, quindi, quando noi moriremo, pensiamo di non morire, ma quando moriremo, ne vedremo delle belle. Perché i giudizi di Dio continueranno. Perché Satana ha tante cose ancora da fare sulla terra finché c'è il peccato, e poi dopo, quando non ci sarà più il peccato, in Apocalisse ci sarà lo stesso una trafila che porterà alla, a, poi a, a, quando è ora la gloria, quando Satana sarà inabissato. Ma ci rendiamo conto che tutti i guai che abbiamo intorno, televisione, eccetera, la Putin con la guerra, come si chiama? Israele con Hamas, ma sono tutte guerre religiose, sono tutte guerre di Satana, è Satana che sta vinguando il mondo. Ma non capite? Sto vaneggiando? Non lo so se sto vaneggiando. Ditelo, però voglio dire, se noi non teniamo botta, non abbiamo capito niente, ecco. E allora invece dobbiamo aver capito che il Signore vuole da parte nostra, soprattutto i giovani che sono più aggredibili dal mondo, chi è giovane adesso ha attorno un entusiasmo per i giochi, per lo sport, per questo, per quello, che alla fine non so la testa dove va. Io devo dire che se accendo la televisione, perché ce l'ho ancora, ma però è lì, per uscire dalla finestra, come ha fatto lui, ma voglio dire, ma voi accendete la televisione, siete fritti. Allora adesso io ho comprato un filmetto dove c'è l'Apostolo Giovanni che va a trovare l'Apostolo Paolo in prigione a Roma. Se voi vedeste questo filmetto, non ve lo dimenticate più, vedere Paolo vecchio, frustato e poi decapitato, che verrà anche decapitato alla fine, hai capito? Cioè vedere, ma la Bibbia, ma è altro che televisione, questa non è solo televisione, questa è la gloria di Dio che ci ha salvati per grazia e che porta avanti il suo piano, e noi vivremo in eterno godendo di queste cose in Cristo per la sua grazia, perché ci ama, cioè tuttora che ci ha dato la vita. Lui non la vuole ritirare, ci vuol dare anche la vita eterna per essere con lui nel momento in cui taglierà la testa a Satana, lo inabisserà. Non so se capite. La nostra vita non termina qua. Questa Chiesa durerà in eterno. Saremo in cielo, saremo di qua, saremo di là. Ma però il Signore compirà il suo pieno pian piano, eccetera. E l'Apostolo Paolo in questo filmetto mi ha entusiasmato, perché è vecchio, rapato, con una gran barbaccia, e parla con Luca che doveva scrivere non so che cosa qui, e gli dice: guarda, va tutto bene, va tutto benissimo attorno. Lui stava per essere massacrato, lapidato, decapitato. Va tutto bene, perché la nostra fede, vedi, è come se io immergessi la mia mano nell'acqua e la tirassi su dal mare. Dice, la nostra fede è poca e quindi va rinnovata. Hai capito? Perché le dita, fra le dita, l'acqua va via. Ma il mare è la fede, è il piano di Dio. Cioè il piano di Dio va in eterno. È un piano che durerà per sempre e saremo nella gloria col Signore. Quindi questa esortazione alla preghiera non è perché diventiamo come i cattolici, i preti, eccetera, che cambiano spesso. Ma noi, avendo questo libro, avendo lo Spirito Santo, avendo questa grazia di credere, siamo, dobbiamo solo essere grati. Quando andiate a casa, non dimenticatevi subito delle mie parole, perché anch'io ho fatto dei nodi perché anch'io ho paura di dimenticarmi. Il mondo ci aggredisce e quindi noi pensiamo a questo, a quello. Ma quello che è scritto qua è eterno. Allora, siccome abbiamo creduto, alleluia, 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 noi abbiamo acquistato un tesoro che vale la pena di tenere a mano. Vi ho parlato, sono le 11:30, vi ho parlato di Giacobbe e di suo figlio che vendette i suoi fratelli, lo volevano uccidere, insomma, così tanto per uccidere, decidono di venderlo come schiavo. Bene. E allora cosa ha fatto il Signore? Li ha perdonati, perché dopo li troviamo tutti in Egitto, e poi dopo nel deserto, e poi dopo in Palestina, in Israele. Vedete che questo mondo nel quale viviamo si incrocia per forza con la Bibbia. Ci deve essere un entusiasmo in noi e una preghiera di ringraziamento, di lode, di adorazione. E continua, capito? Perché il sacrificio di Dio richiede il sacrificio della preghiera, del ringraziamento, della lode, dell'adorazione. E Signore, grazie, grazie, grazie. Tu hai fatto questo per noi che non meritavamo, perché siccome ci hai dato la vita, tu hai fatto in modo che noi potessimo andare fino in ultimo del tuo piano. Il tuo piano è eterno. Noi siamo meschini perché siamo poveri, però abbiamo un libro, abbiamo una chiesa, abbiamo qualcosa per cui possiamo dire che siamo fortunati oltre ogni, anche se fossimo per essere incarcerati o per essere massacrati, come l'Apostolo Paolo, potremmo dire: ma la fede che il Signore mi ha dato è così grande che come l'oceano, Satana non può togliermi la fede. La fede è qualcosa di spirituale che scende da Dio e noi dobbiamo riceverla. Non dobbiamo la fede, solo le promesse. Come? Solo le promesse? No, bisogna ringraziare, bisogna lodare, vi ho già parlato dei figli di... Come era qua? Comunque vi ho già parlato di... Però ci sono tanti esempi nella scrittura che li riprenderemo un'altra volta, perché il mio cervello va un po' in tilt, perché sono uscito troppo dai pensieri che avevo. Però, ecco, per esempio, adesso mi è venuto in mente qual è quel passo di Luca, di Gesù ai campi. Gesù ai campi. Lo conoscete quel passo lì? Dite di sì, perché lo conoscono anche i gatti. Luca, discorso profetico di Gesù. Gesù, gli scrivi. No, è proprio alla fine di Luca, ai campi. Va da quei due, da Emmaus, 24, Luca 24. ed ecco due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e discorrevano fra loro di tutte le cose che erano accadute, cioè la crocifissione di Gesù, era sepolto, non si sapeva, ma tornerà, non tornerà. E avvenne che mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti, così da non riconoscerlo. Vedete, noi siamo impediti. A me piace questo passo. Noi siamo impediti di vedere Gesù con noi. Invece c'è. Ed egli domandò loro: che discorsi sono quelli che tenevate fra voi cammin facendo? Ed essi si fermarono tutti mesti. E uno dei due, di nome Cleopa, rispondendogli disse: tu solo fra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Vedete, vedete, ci tende il Signore ci tende degli agguati. Vuol vedere se, cioè, stiamo vivendo o quando torniamo a casa la nostra gioia svanite? No, non può svanire. Ed egli dice: quali? Ed essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo, e come i capi sacerdoti e i magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. 22. Vero è che certe donne d'infra noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui, sono venute dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa come era stato detto dalle donne, ma lui non l'hanno vedute. Allora Gesù disse loro: oh insensati e tardi di cuore. Vedete, questo è per noi. Oh insensati e tardi di cuore. Dov'è? Ho perso. 25. Allora Gesù disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè, da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. E quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse andare oltre. Vedete che Gesù è anche birichino, fa finta. Adesso io mi stacco, voglio vedere che reazione hanno avuto le mie parole. Ed essi gli dissero, essi gli fecero forza dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già in declino. Quindi bugia, perché loro volevano lui, non era questione che era sera o no. Loro volevano che Gesù fosse risuscitato. Ed egli entrò per rimanere con loro, e quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e spezzatolo lo dette loro, e gli occhi loro furono aperti. Lo riconobbero, ma egli sparì davanti a loro. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva il cuor nostro in lui mentre egli ci parlava per via, mentre ci spiegava le scritture? E levatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone, ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Vedete, la scrittura è viva, è viva. Beh, dobbiamo solo riflettere su quello che abbiamo ricevuto mediante la fede, perché questa fede viene da Dio, questa fede è divina, e la fede, siccome è un sacrificio celeste, richiede che da parte nostra ci sia un desiderio, Signore, noi ti desideriamo, come questi due avevano avuto speranza in Gesù, se Gesù non era risorto, che speranza avevano? Era carne da macello, come siamo carne da macello noi in questo mondo. Non vedete anche la televisione come ci tratta? Solo sport, solo chi se non hai lo sport sei fritto. Cioè portano la gente a credere che la nostra vita sia solo in questo mondo per poche baggianate, perché poi uno che fa dello sport adesso si infortuna, eccetera, e dopo mica tutti vanno buon fine. Comunque io vi dicevo che queste cose qui mi hanno entusiasmato e spero che entusiasmino anche voi. Spero che sia uno sprone a pregare come sacrificio in risposta a Dio, perché Lui ha fatto il sacrificio in Cristo e per lo Spirito Santo, ci ha dato lo Spirito Santo, ma adesso bisogna che lo diamo, lo benediciamo tutti i giorni della nostra vita. Penso sempre a Giacobbe con suo figlio piccolo, che lo aveva vestito per lodarlo, che i fratelli invece hanno pensato di ucciderlo, poi lo uccidiamo. Vedete come siamo? Cioè, e erano figli di quel padre lì, quindi la fede di Giuseppe che ha sconvolto il mondo è per noi. E noi siamo... Io non ho fatto mai dei miracoli e non, forse non ne farò mai, però questo è un miracolo, la nostra fede. La nostra fede è un miracolo, perché andate fuori di lì vediamo domenica prossima come ci tratta la gente. Passano, guardano, ma è gente che anche loro sono creature di Dio. Perché non accettano? Perché non si fermano? Perché non cercano una speranza superiore? Perché non cercano? Perché si accontentano di tutte quelle paccottiglie che c'è per televisione, che non si può neanche più guardare niente, perché fra panettoni e panettini e panettone, cioè non si può guardare, vivere di quello che il mondo ti dà. Perché il mondo gli interessa solo il commercio, solo la moneta. Quindi noi, che abbiamo invece uno spirito vivente di Dio, dobbiamo ringraziare il Signore e lodarlo e benedirlo, perché è meraviglioso quello che Lui ha fatto, quello che farà e quello che farà verso di noi, se lo ringraziamo attraverso, per mezzo di una preghiera che sarà anche difficile le prime volte, ma dopo, quando uno si ferma a pregare, deve aspettarsi l'attacco di Satana. Cioè, quando cercate di parlare con Dio, non aspettatevi mica che il Signore ci metta alla prova. Ecco perché dovete capire. Io non so, lo sto parlando con Alessio, che è un pregone, perché lui la televisione l'ha buttata nel bidone, ma, ma noi dobbiamo sapere che la preghiera è un sacrificio. Quindi i primi 10 minuti bisogna che resistiamo al diavolo. Poi avviene lo Spirito Santo se siamo fedeli.
Amen.
Amen. Alleluia.